Salve a tutti e bentornati su Goblin da Divano. Io sono Meno Manuel.
Io sono Gary.
Ed oggi siamo tornati qui con un'altra intervista e l'ospite di oggi è Michele. Presentati pure.
Salve, mi chiamo Michele, sono riconosciuto su Twitch come Ventus the Best, ma ho anche il soprannome di Jack the Jerk. Sono attore teatrale, studio da almeno 7 anni teatro e ho fatto diversi spettacoli. E come gli altri ragazzi cerco di studiare il rapporto tra recitazione e i media, qualsiasi media esso sia. Oltre a questo sono un gran fan della cultura, a livello soprattutto religioso. Adoro la cultura nordica e studio la sua religione, in modo anche da comporre spettacoli. Infatti l'ultimo che ho composto è stato Loki Capelli di Sif.
E nel tempo libero sappiamo che combatte dragoni a mani nude. Direi che possiamo partire con la nostra sigla. Bene Michele, allora ci hai detto che sei un attore e anche uno streamer, uno studioso, fai un sacco di cose super fighe che vorremmo fare tipo tutti, e vorresti parlarci magari di qualche tuo ultimo spettacolo in particolare?
Ok, prendo il foglio. Allora, però l'ultimo spettacolo che ho fatto è stato Il Volo della Gabbianella, che è una riproposizione della Gabbianella e il Gatto, del racconto per bambini. Ho fatto tre personaggi, che sono personaggi ai fini dello spettacolo: il ratto russo, il gatto capitano e il poeta.
Ah, ok, guarda, sono molto curioso in realtà di sentire il topo russo, se volessi dare... Ok, Gary, vuoi fare anche te una bella domanda al nostro ospite?
Voglio sapere qual è la tua parte preferita nel lavorare a teatro, siano i costumi, eccetera.
La mia parte preferita penso che sia lo studio su se stessi e sul gruppo. Una delle cose che ho veramente adorato è proprio la parte della terapeutica di lavorare con il gruppo. Infatti a livello teatrale si lavora molto in modo pedagogico e chi lavora a teatro come direttore artistico, come sceneggiatore, sa che c'è da fare un lavoro assieme a tutto il gruppo. E l'attore deve entrare con dei rapporti con se stesso e gli altri, in modo da capire con uno sguardo periferico, con una sensazione periferica, tutto quello che gli attorno, ed è la cosa più importante, è la presenza con i colleghi.
Vabbè, quindi di base è una specie di crescita personale, ogni volta che tu interpreti un personaggio nuovo, diciamo, questo devi evolverlo, devi farlo appunto nascere questo personaggio e devi interpretarlo nella maniera che più ti si addice, giusto?
Non dico che più come ti si addice, questo è più una cosa da fino a Bausch, che è giusto, cioè creare un personaggio che deve entrare nell'attore, è cucito attorno all'attore. Però la cosa di lavorare sul personaggio è più il fatto che tu devi anche a un certo punto entrare nei compromessi. Che significa? Alcune volte fare un personaggio significa entrare molto nel personale, devi distruggerti per entrare nel personaggio, devi usare un metodo stanislavskiano, che non per forza è obbligatorio usare quel metodo, però se tu devi rivivere una brutta scena, io ovviamente non faccio termini perché non so qual è la politica sia dello streaming e dove viene appunto portato nell'episodio, però bisogna riprendere comunque bruttissime esperienze del passato, bisogna farle rivivere, ma senza cadere in esse, bisogna controllarsi, devi lasciarti andare in un modo controllato.
E hai già provato questa esperienza? Mi viene in mente un episodio che, se non sbaglio, era successo a Heath Ledger quando ha interpretato Joker, credo qualcosa di simile, cioè era entrato troppo nel personaggio e poi tipo sono successe cose, mettiamola così.
Questo dipende perché si fa una distinzione tra attore e non attore. L'attore è colui che sa entrare e sa uscire dal personaggio. Ora non dico che lui si è troppo entrato nel personaggio e non riesce a uscirne perché sia un non attore, questo non posso saperlo, però c'è il problema che proprio ci si allena per questo. È difficile per chi lavora per anni ed anni uscire dal personaggio, perché soprattutto si vanno proprio a toccare delle corde molto personali e anche che non sono nostre, e quindi c'è questo rischio. Ma questo è più una cosa che succede in un attore. Faccio l'esempio appunto di ogni volta quando si parla del film preso da un libro di non è Hawkins, come era, è un film horror dove c'è un'attrice proprio alla fine del film ne uscì traumatizzata. Mi dispiace tanto che non mi ricordo, però il creatore di
A Classic Horror Story?
No, è proprio conosciutissimo, lo scrittore di libri thriller d'horror, ha fatto anche Hit. Non mi ricordo il nome.
Oddio, aspetta, ho capito, ma mi sono dimenticato il nome.
Stephen King.
Stephen King, esatto.
Esatto, bravo.
Ci fu quel film di Stephen King dove l'attrice è rimasta come scossa. E lei vive questo dolore per il fatto che lei non è un'attrice. Perché lei non è abituata a uscire ed entrare nel personaggio. Questo è successo anche... Mi racconto un amico regista che era successo anche con Gomorra. Uno dei personaggi era un attore e un po' è entrato quel personaggio nella sua quotidianità. La differenza è solo questa.
Ok, sì, il film horror me lo ricordo, l'ho anche visto, me ne sono dimenticato il titolo. È Shining? Non è Shining?
Shining, esatto.
Esatto, ok, sì, che l'attrice tipo aveva ripercorso la stessa scena tipo 400 volte e quindi c'era rimasta in pappa, proprio il cervello gli era scoppiato.
No, perché io faccio un esempio, cioè immaginati adesso con i videogiochi, ma perché è proprio una di quelle scene che mi scosse. Immagina l'inizio della sua parte 2, non dico che succede, ma immagina per l'attrice fare quella scena, che distruzione emotiva.
Sì, io l'ho giocato e devo dire che in realtà ho provato molte più emozioni io come persona in un'altra scena in cui ci sono due personaggi che si prendono a botte verso metà del... quasi verso la fine, dove poi un personaggio, diciamo, quasi muore mentre un altro viene molto...
Ti faccio questo segno alla webcam così capisci.
Esattamente.
Capisco perfettamente.
Lì ho provato proprio più empatia, no, però comunque ho provato più emozioni verso il personaggio, però sì, la scena iniziale del gioco è sicuramente una delle più, penso, iconiche nel mondo dei videogiochi a livello attoriale.
Io forse ti posso dire perché questa scena ti ha preso di più, perché ne parlai in una lezione di avanguardia del teatro avanguardista. E iniziamo a parlare dei simbolismi, cioè dove a un certo punto nel teatro iniziano ad entrare i simbolismi. Forse quella scena ti ha preso di più, perché proprio in una cosa che dissero ai tempi è che la scena diventa più cruda se tu non la mostri cruda, ma se metti un simbolismo.
Sì, ma penso derivi la stessa cosa anche da... quanto le parole effettivamente non valgano molto in alcune scene, quanto il tono della voce in cui si dicono alcune parole. Cioè, una frase inquietante può risultare divertente se detta con un tono di voce. Stessa cosa vale, penso, per un simbolismo. Possa risultare, la stessa scena possa essere sia macabra che divertente in base a tutto quello che c'è dietro, penso si chiami scenografia quella, adesso non me ne intendo molto, però...
No, è sempre sul lavoro non vorrei dire una stronzata, però forse questo è più sul lavoro della memoria emotiva che si fa sulla scena, perché io proprio lavorai per rendere molte scene diverse, e uno dei lavori di più che mi piace fare è proprio il distaccamento, cioè essere proprio quasi un automa.
Ok, tipo guardarsi in terza persona, intendi? O...
No, più proprio essere un automa e tu esteriormente non provi nulla, mentre dentro provi un fiume di emozioni e ti fai questo lavoro di resistenza che è fighissimo.
Ah, Tom Hanks! Mi viene in mente lui quando vedo una cosa del genere.
Vabbè, Vabbè, anche perché si dice nel mondo del teatro e nel mondo del cinema che la maggior parte delle azioni si vedono negli occhi.
Beh, giustamente, là non puoi mentire se tipo stai morendo dentro e devi piangere. Gli occhi, penso, piangano di base.
Anche perché si dice che c'è proprio negli occhi una luce che intenda tutte le intenzioni del personaggio e dell'attore.
Ah, questo non lo sapevo.
Proprio su questo argomento ti volevo chiedere qual è, secondo te, la differenza tra essere un attore teatrale e cinematografico.
Allora, la differenza tra attore di teatro e attore di cinema è molto, soprattutto più per il luogo, però io ci sto anche pensando. Proprio adesso io pongo la cosa: l'attore di cinema deve lavorare con la telecamera. La telecamera fa dei primissimi piani e si vede qualsiasi cosa. Tu alcune volte devi parlare anche così, devi parlare con una voce molto intima, molto bassa, perché la telecamera ti vede, ti sente. Mentre quando tu sei a teatro, tu parli così, ampli la voce, e molto sia il media appunto che ti vede e tu lavori in quel modo. Anche perché molte volte a te al cinema può capitare che tu devi fare questa cosa, ma non lo fai con magari collega nella scena, perché alcune volte gli attori devono fare la scena pensando che ci sia il collega, però non c'è, perché per diversi motivi. Mentre nel teatro, il teatro si basa sui metodi di sperimentazione, però di verità, cioè ci sono proprio diversi metodi di verità che comunque bisogna dare al gruppo, alla scena, alle persone che si hanno intorno.
Devi dare anche più enfasi alle parole che dici, cioè sono dette con più voce, con più grinta, diciamo. Anche una scena triste.
Dipende, però è molto una cosa di luogo. Perché sento che al teatro tu lavori anche. Tu lavori a 360 gradi al teatro. Cioè tu non hai. Che tu, ad esempio, quando sei una scena che ha a che fare col singolo, tu guardi solo il singolo. Tu devi pensare proprio anche a tutta una serie di ritmi. Io parlai con Gary, feci l'esempio di Enrico Bonavera, con cui ho fatto uno stage. Morire del dolore da ridere, o morire da ridere, comunque una cosa del genere. Era uno stage sul teatro dell'arte e lui iniziò a parlarmi di questo avvenimento, sul fatto che il teatro dell'arte, ma proprio nel teatro in generale, è importante aspettare una reazione del pubblico per poi ripartire. Perché lui fece questo esempio, dove lui andò, se non sbaglio, in Francia, non mi ricordo se era Parigi o comunque era in Francia, e portò un pulcinella e lui fece la scena con questa mosca. E tra il pubblico c'era un suo studente. Quando c'era lo studente iniziò ogni volta a interromperlo. Ogni volta, costantemente, iniziava a applaudire, dire bravissimo! Cioè, succedeva tutta questa cosa. E lui non poteva andare avanti con la scena, lui guardava la mosca. Ogni volta che lo applaudiva si fermava, ricominciava, si fermava di nuovo. Questo per 4-5 volte. A un certo punto il pulcinello così si metteva disteso sul palcoscenico e guardava la mosca. L'ho visto quello stronzo, non vuole farmi andare. Lo so, è un grandissimo stronzo. Poi bam, uccide la mosca e se la mangia. Quella è stata completamente improvvisazione. Anche questo. Nel teatro non è che c'è molta probabilità di improvvisare, però in base alla reazione del pubblico o dei colleghi c'è la possibilità di improvvisare. Al cinema invece è molto più difficile, puoi farlo certamente, però è molto più difficile che il regista ti dice bravissimo, è più probabile.
A meno che non sei un DiCaprio oppure uno super famosissimo.
È più che altro perché poi è difficile, cioè sì, ci sono ovviamente i casi, però me l'hanno detto più volte, tu devi imparare il copione per come è scritto, punto.
Vabbè, certamente, anche perché se ci hanno fatto un lavoro dietro di sceneggiatura.
Perché magari appunto rischi che i simbolismi vadano a farsi benedire, cioè tu non sai il processo che c'è stato dietro la scrittura, non sai alcuni punti, come Berserk. Berserk, ci sono 100.000 simbolismi. Se tu cambi una battuta di Berserk, tu cambi tutta l'opera.
Certo, ma cambia anche il contesto magari in cui è quella scena, sì sì.
Infatti tipo parlavo anche a Gary del fatto che ho lavorato uno spettacolo chiamato A Caffè del Campanile, dove noi lavoravamo con dei testi di Campanile, che è uno scrittore di testi teatrali che gioca molto sui giochi di parole. E io parlavo appunto del fatto che il nostro regista era lì. A un certo punto, mentre io facevo il ero quest'uomo borghese che parlava con la moglie tutto in un pezzo, ed ero vestito bellissimo, mi sentivo bene in scena. C'era questo scambio di battute. A un certo punto io ho dovuto dare la risposta, una battuta a un altro mio collega che stava facendo il cameriere, e io non lo dimenticherò mai. E lui disse: ah sì, come quella bip di mia moglie. Ripeto, mi censuro perché non conosco il media, non so.
Vabbè, puoi tranquillamente, tanto su Spotify mettiamo come contenuto esplicito.
E io mi ricordo, io lì ero rimasto sempre il personaggio, però la mia anima era fuori e diceva: oh shit, oh fuck, oh shit. Alla fine dello spettacolo, loro andarono nei camerini, io rimasi fuori, sentì un urlo, e il regista disse: ma come cazzo ti permetti tu di dire queste cose in scena? Tu devi stare al te... Ma io ero anche... Io ero un amico del... Lo so ancora, perché è anche un mio professore, e non l'ho mai visto incazzato. Io mi sono cagato addosso. Cioè, io mi ero veramente messo paura, io, nella mia testa, non cambierò mai le battute in tutta la mia vita, mai.
Madonna, cattivissimo.
Tipo Gordon Ramsay.
No, peggio, Gordon Ramsay in confronto era un puffo.
Il tenente Hartman.
Peggio, Dio mio, non me lo dimenticherò mai.
Soprattutto perché magari immagino fosse una persona relativamente tranquilla, quindi fa molta più paura quando si arrabbia.
Sì, per dirti, lui gestisce anche dei matrimoni.
Madonna. Ok, quindi passando alla prossima domanda. Tu consiglieresti effettivamente, o meglio, a chi consiglieresti di approcciarsi a un mondo teatrale rispetto a un mondo cinematografico? Cioè, c'è un motivo specifico per cui uno dovrebbe puntare più al teatro piuttosto che al cinema?
Più su un lavoro pedagogico di gruppo, nel senso che il lavoro di pedagogia del teatro e del cinema non sono molto distanti, però la cosa è che ci sono molti più simbolismi e molti più studi verso il gruppo in quello teatrale, mentre verso quello cinematografico è molto personale. Tu devi sviscerare il tuo intimo, e io penso che se una persona voglia proprio approcciarsi alla società e imparare ad approcciarsi alla società, sicuramente quello teatrale. Se invece vuole imparare da se stesso, vuole sviscerarsi completamente, sicuramente quello cinematografico, perché tu devi lavorare molto su te stesso nel mondo cinematografico.
Ok, molto figo, non mi aspettavo ci fossero queste, in realtà non troppe differenze, però sono abbastanza sostanziali, cioè...
Provate a pelle, si sentono tantissimo.
Io ho una grandissima esperienza di un mese in teatro, fatto in terza media, ero il protagonista, non mi ricordo di cosa, però sono fierissimo di averlo fatto. Però sì.
Ma le esperienze vanno assolutamente fatte.
Appunto, ti volevo anche chiedere come ci si approccia ad andare in un teatro, come si sceglie il teatro in cui andare, o comunque guardare l'istruttore. Ci sono determinati segnali che possono dare, tipo di un ambiente buono piuttosto che un ambiente non buono e cose simili?
Allora, io direi che la prima cosa è se i registi e i professori si prendono cura di te e del gruppo. Cioè, nel momento che loro si prendono cura di te e del gruppo, sei nel posto giusto, perché quella è sicuramente la cosa più importante. Se vedi che non c'è rapporto, non c'è discussione, che non c'è effettivamente questo rapporto pedagogico, allora no. Cioè, significa che tu vai lì solo per fare la parte, non va bene. Tu devi proprio imparare a capire tante cose, ma anzi, imparare è sbagliato, ma proprio più al allo stare.
Ok, quindi sì, devi entrare in una specie di gruppo in cui ci si scambia informazioni, mettiamola così, perennemente, sì, cioè c'è sempre un continuo scambio.
Sì, perché senza informazioni non si va da nessuna parte, cioè c'è bisogno di capire anche dai professori, dai direttori artistici, dagli attori, molte cose, cioè bisogna sempre parlare, sempre comprendersi gli uni dagli altri, soprattutto se una persona ti dice cosa ho fatto giusto e cosa ho sbagliato, cioè tu non puoi dirgli è andato tutto bene, tu devi saper dire cosa era giusto e cosa è sbagliato, ma anche proprio nel minimo, anche a costo di sembrare uno stronzo devi farlo.
Quindi c'è anche un pensiero autocritico e critico, ma non, cioè non in modo cattivo, mettiamola così, quindi...
È una critica non mirata a demolire le persone.
Quindi mai dire un sei stato bravo ma, o meglio dire sei stato bravo e potresti migliorare.
È troppo poco, perché è un pochino come se tu facessi una pizza. Tu nel frattempo che tu fai la pizza, alla fine anche buonissima, ma cioè arrivare alla pizza, per farne una buonissima, cioè tu passi sempre da dei livelli, da delle critiche, delle cose che tu anche cerchi di capire, cerchi di studiare, cioè, ma penso quasi in qualsiasi cosa.
Ok Gary, vuoi fare tu un'altra domanda?
Faccio, allora, vado più sul personale stavolta. Hai altri hobby che ti piacerebbe parlarmi?
Ne parlai con voi appunto prima. Io sono un grande amante dei giochi di ruolo. Tant'è vero che io ho addirittura con me un peluche del The Goblin di Joe Cat, per farvi capire più o meno la cosa. Che altro? Adoro, come ho detto, i testi proprio i testi mitologici. I testi mitologici per me sono tanta di quella roba. Ci puoi proprio creare un mondo che è fantastico. Amo anche la musica, amo il cinema. Penso che a grandi linee più o meno sia tutto, però ovviamente io cerco sempre di imparare tutto quello che attorno.
Cioè questa linea tra l'altro che lega un po' tutti i nostri intervistati ultimamente, cioè l'intervistato prima di te era Matteo Esteban, che ringraziamo ancora, e lui fa doppiaggio, cioè sta studiando doppiaggio, e anche lui effettivamente giocava di ruolo come quello prima di lui, eccetera eccetera, più o meno tutti quelli che lavorano in un ambito molto sociale, come può essere fare l'attore, come può essere appunto doppiare o... simili, spesso si ritrovano nel divertirsi in appunto interpretare personaggi o creare storie.
Ma anche perché è anche proprio il gioco di ruolo, anche il gioco di ruolo è una cosa di gruppo, di cui il master deve prendere comunque delle responsabilità verso i singoli e il gruppo. E anche quello, come ho detto, è una cosa molto pedagogica. Io proprio da master mi rendo conto che io devo trattare proprio dei temi e delle cose in modo che uno entrino molto forte negli altri, ma non li devono far sentire male. Devo capire i comportamenti di quelli come giocatori, come posso parlarne, come posso essere gestiti. Devo capire, è successo questo avvenimento? Ok, qualcuno è morto un parente, non posso mettere morti di parenti in questa scena. Cioè, non è come un gioco di... come quando tu giochi a Nier e vedi morti appunto di genitori e in continuazione. Il giocatore che magari vede quella cosa o dice o sono pronto a vederla perché magari a me mi fa bene e voglio vederla, oppure non lo gioca fin quanto si riprende.
Anche perché appunto come dicevi, poi ogni giocatore, comunque ogni persona più che giocatore è differente, quindi ha degli stimoli differenti, devi toccare tasti diversi per farlo emozionare magari nello stesso modo di un'altra persona. Cioè una scena vista da 6 persone potrebbe essere completamente diversa nonostante l'azione sia la stessa.
Sì, ma infatti la cosa appunto è dare un momento anche per tutti per quelle emozioni. Cioè anche il tempo proprio emotivo delle persone è diverso, cioè non puoi pretendere che quella scena per forza dia quella cosa, devi far sì che quella scena ci sia, sì, trasformi che ci sia, ma non puoi pretendere che dia per forza una cosa, se gli altri vedono anche altre cose, è giusto che le vedano.
Giustamente, sì, ma infatti una delle cose principali, appunto, non penso che nessun master, o meglio, magari lo fanno, però comunque di base non puoi aspettarti che tutte le persone sentano la stessa, percepiscono la stessa cosa. Effettivamente ognuno proverà magari un'emozione differente rispetto a una determinata scena.
Ma sì, anche perché i personaggi sono costruiti, sì, è impossibile che in una partita di ruolo tutti i personaggi siano identici, a men che forse probabilmente in caso sono tutti giocatori novizi, ma anche in quel caso è molto difficile, cioè avranno comunque un pensiero diverso, avranno delle stranezze diverse, avranno una storia diversa e appunto in base anche alla loro storia li porteranno in delle parti emotive diverse. Io mi ricordo che nella prima campagna che feci con un master bravissimo che incontrai Earl e ciao Coro, ricordo che io ebbi la possibilità di entrare in emotività con due personaggi di un mio amico, perché giocavano due personaggi, uno stregone, una stregona e una maga, che erano gemelle, e io mi ricordo che entrai in emotività con loro perché il mio personaggio ha perso i suoi parenti e il loro personaggio, e aveva questo libro maledetto, gli faceva vedere la madre. Io ricordo che andai e dissi: è una brutta situazione, non per forza si risolverà, non vi mentirò, però quello che vi prometto è una cosa, che voi ricordate quanto sia importante i tempi che voi avete vissuto con i vostri genitori. Sarà difficile questo momento che state affrontando, ma continuate ad andare dritti, perché io so cosa ci si prova. E mi ricordo che lì il giocatore mi parlò, mi disse: però sì, i miei personaggi hanno ottenuto +2 in fiducia verso il tuo personaggio, e per me è una cosa proprio bella, perché io proprio lì ho visto quel dolore. E in teatro si dice, in teatro non so se a cinema si dice, ma in teatro si dice: vivere un bel dolore è la fighissima.
Ok, sì, tipo che ti dà un po' di soddisfazione, se possiamo definirla così.
E più il fatto che tu senti quella cosa intima e entra anche un po' nel tuo e inizia a vivertela. Non per forza deve essere vera, ma è un tipo di dolore che ti fa dire: sono presente per me e per altri, sono presente e posso fare di più, sono presente e posso dare ad altri accomodo.
E direi che con questa super perla possiamo concludere qui l'intervista, anche perché noi non abbiamo altre domande. Intanto vorrei ringraziare Michele per la sua partecipazione, per la sua ospitata, mettiamola così. Se vuoi spammarti e ringraziare tutti quelli che vuoi, fallo pure in questo spazio.
Prima di tutto io ringrazio voi ragazzi, cioè grazie della possibilità che mi avete dato, grazie per avermi dato anche la cosa di esprimere, di parlare tête à tête, non per forza di persona, ma comunque assieme a voi, a ridere, scherzare, dire qualsiasi cagata, insomma. E
quando vuoi noi ci siamo.
No, ma io sicuramente quando ci sarà l'opportunità giocherò di quello con voi, vi farò da master. E l'ho già preso in considerazione questa cosa.
Non vedo l'ora.
Io ringrazio anche la mia scuola di recitazione, se posso, se mi concedi.
Certo, infatti ti volevo chiedere appunto qual era la tua scuola di recitazione, così puoi ringraziarla anche qui.
La mia scuola di recitazione è Il Pendolo. Ringrazio i miei professori, mi hanno sempre seguiti, e ringrazio il mio direttore artistico Antonio Iavazzo, che mi rendo conto che alcuni percorsi richiedono appunto lo sforzo, e io lo faccio costantemente. E altre due persone che voglio ringraziare: il mio professore di teatro dell'avanguardia Alfonso Amendola, che è anche un professore universitario di Napoli, e l'ultimo non mi ricordo il cognome, so che si chiama Giovanni, ma non mi ricordo il cognome.
Non ti preoccupare, poi se te lo ricordi lo metteremo comunque in post-produzione. Vi ricordo che potete seguire anche la pagina in realtà del Pendolo, la trovate su Facebook. Scrivete Il Pendolo Teatro, dovrebbe comunque uscirvi tra le prime pagine. Ce n'è anche un'altra, se non sbaglio, che si chiama nello stesso modo, ma comunque la trovate lì. Ci sono tra l'altro altri spettacoli che stai per fare?
Allora, per adesso stiamo pensando, non siamo ancora certi di nulla, per adesso stiamo pensando di portare lo spettacolo di un libro scritto da uno scrittore napoletano, Oddia Cerran, contro subito i documenti. Download.
Ok, allora intanto che tu controlli i documenti, noi facciamo una specie di mini outro, così abbiamo già anche quella. Infatti volevo ricordarvi che potete seguirci su Instagram con @goblin_da_divano, che uscirà a breve anche il nostro nuovo podcast chiamato Goblin da palestra, in cui parleremo di un percorso di fitness in cui il soggetto principale sarà il nostro Gary. E vi daremo perle e cose belle, quindi seguitelo. E potete anche seguirci a casa se volete, ma non fatelo per favore. Quindi lascio la parola di nuovo al nostro Michele.
Stiamo pensando di lavorare a Romeo e Giulietta di Shakespeare, e l'altro spettacolo che stiamo pensando di portare su questo libro scritto da Manfredi Giuseppe è La cerimonia.
Ok, perfetto, quindi ricordatevi anche che se volete vedere uno spettacolo super bellissimo potete andare a Napoli, si farà nel teatro di...
Capua,
ok, e lì tra un po', se quando ci sarà questo spettacolo ce lo dici, noi mettiamo una stories e tipo diciamo, ehi, andate a vederlo. Ok, intanto Gary, vuoi fare tu l'outro finale?
Sì, è stato... un'intervista brutta con due goblin brutti per un podcast brutto. Ho nominato, okay. Finalmente.
Ok, perfetto. E noi ci salutiamo con uno Sniag.